weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia 105 FM da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Tommaso Pallottino che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento del 2014 con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì è per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia, in particolare il centro Italia, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi andremo in Toscana, in provincia di Pisa, come al solito però non vi svelo ancora il nome del paese protagonista della puntata odierna di Weekend Divino e invece come mia abitudine vi leggo ora alcuni dati di uno dei santi ricordati nella giornata del 10 gennaio, vale a dire San Guglielmo di Bourges, vescovo. Già la pronuncia che tentiamo in francese ci porta per l'appunto in Francia. Guglielmo nacque dai conti di Nevers e fu nipote di Pietro l'Eremita, divenne canonico di Soissons, poi di Parigi e si ritirò dapprima nel monastero di Grandmont. In seguito si fece cistercense, fu successivamente abate di Pontigny, di Fuentingen, nella diocesi di Soissons e infine di Chaly. In questo periodo, siamo nel settembre del 1200, morì l'arcivescovo di Bourges e poiché la designazione del successore dava luogo a contestazioni, fu chiamato per troncare le divergenze il vescovo di Parigi, Oddone, il quale dopo aver pregato il Signore si rimise alla sorte che designò proprio Guglielmo. Accettata in realtà controvoglia questa dignità, il novello pastore si occupò attivamente della sua diocesi, dando prova di pietà, di fermezza, di bontà e di umiltà. La sua fama era tale che la nazione francese all'Università di Parigi lo scelse come protettore. Combatté l'eresia degli albigesi con la predicazione, poi su istanza di Innocenzo III esortò alla crociata e si preparò a parteciparvi, ma si ammalò e morì proprio il 10 gennaio del 1209. I miracoli che si verificarono per sua intercessione portarono alla canonizzazione fatta da Onorio III il 17 maggio del 1218. Il suo corpo fu deposto in una cassa d'oro e trasferito dietro l'altare maggiore della cattedrale di Bourges. Alcune reliquie donate all'abbazia di Chaly e alla chiesa di San Leodegario in Alvernia. Vennero dapprima disperse dai calvinisti e in seguito raccolte dalla popolazione alverniate e quindi nel 1793 nuovamente dispersi. Tra l'altro gli ugonotti a loro volta avevano bruciato quelle rimaste nella cattedrale di Bourges e gettato le ceneri al vento. E questi sono alcuni dati riguardanti San Guglielmo di Bourges, vescovo ricordato nella giornata del 10 gennaio. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Francesco De Gregori.
Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
E sfumano le note di Viva l'Italia di Francesco De Gregori, l'Italia che noi ormai da anni andiamo a visitare nei suoi villaggi, cittadine che offrono ogni settimana degli interessanti appuntamenti, delle interessanti tradizioni religiose, non religiose, che uniscono elementi religiosi e ludici, e diamo dei suggerimenti, cerchiamo di dare dei suggerimenti ai nostri ascoltatori. In questo caso, tra l'altro, la giornata clou dell'evento che noi descriveremo quest'oggi avverrà il 19 gennaio, quindi abbiamo il tempo per organizzare, sia chi ci ascolta oggi il 10, sia chi ci ascolta in replica domani e dopodomani, 11 e 12 gennaio, abbiamo la possibilità di organizzarci. Non vi ho ancora svelato, del resto non lo faccio mai a inizio trasmissione, il nome esatto del paese protagonista. Ora è il momento di svelare l'arcano. Dicevo, andiamo in Toscana e andiamo esattamente in provincia di Pisa, a Buti. Buti che torna a celebrare ormai un tradizionale appuntamento che è il suo palio. Proprio per parlare del palio e poi anche di Buti in generale, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il consigliere dell'Associazione Palio delle Contrade, Alessandro Leporini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Possiamo anche unirvi gli auguri di buon anno. Siamo ancora al 10 o 11 e 12, a seconda di chi ci ascolta anche in replica, a gennaio, quindi tanti auguri naturalmente a lei, a tutta l'associazione e a tutti gli abitanti di Buti. Buti che...
Grazie
tante. Buti che, dicevo, si appresta a celebrare, anzi, come vedremo, come ci dirà anche il nostro ospite, sono già cominciate anche a carattere religioso le prime celebrazioni, cerimonie legate al palio, ma ovviamente molto meglio di me potrà parlarne Alessandro Leporini, innanzitutto facendoci capire come nasce questa tradizione del palio di Buti e poi proprio in cosa consiste il palio, la gara, ecco, farci sentire un po' l'atmosfera che si sta respirando in questi giorni a Buti. A lei la parola.
Ma il palio di Buti, a differenza di tanti pali che vengono svolti in Italia, non è una rievocazione di una battaglia, insomma, di una contesa, ma nasce in origine proprio a margine dei festeggiamenti di Sant'Antonio Abate, che è ora il 17 di gennaio. Praticamente inizio secolo il parroco del paese faceva il giro delle stalle per benedire gli animali in prima mattina. E poi officiava la messa e subito dopo la messa i paesani mangiavano il nostro piatto tipico che è la trippa e il pomeriggio si sfidavano fra loro per chi avesse il cavallo migliore. Questa è in pratica la storia della nascita del nostro palio. Chiaramente nel corso del tempo è cambiata, negli anni 60 del secolo scorso, insomma del 1900, sono nate poi le contrade che fanno capo alle sette chiese paesane. Adesso la sfida non è più fra paesani singoli, ma è fra le sette contrade che compongono poi il paese.
Ecco, prima di nominare poi magari proprio anche le sette contrade stesse, ci faccia capire allora in che cosa consiste oggi, nel 2014, la gara proprio, la competizione tra le contrade.
La competizione competizione praticamente consiste in una gara in linea, ancora oggi sul vecchio tracciato dove si correva nel secolo scorso. Praticamente sono tre batterie di tre contrade, nella terza però corrono i secondi delle prime due e la finale. Praticamente una corsa in linea, quindi su strada non è circolare, ecco, e su una strada normale, chiaramente messa a norma con tutte le
certo, anche per la salvaguardia naturalmente dei cavalli,
naturalmente per la salvaguardia degli animali. Non corrono più chiaramente cavalli da lavoro, ma corrono dei cavalli professionisti, quindi corrono dei puro sangue.
In questo senso, ecco perché ovviamente, come sempre, quando si parla di palio e si unisce anche il discorso sui cavalli, si pensa magari a quello di Siena, ma in questo caso i cavalli vengono assegnati anche qui per sorteggio oppure c'è un altro sistema?
No, qui il sistema è completamente diverso, sono le contrade che scelgono il proprio cavallo. Chiaramente nella settimana antecedente al palio i cavalli vengono controllati, che siano idonei a correre, quindi vengono fatte tutte le visite specialistiche necessarie affinché siano idonei per poter fare questa corsa, però ognuno qui si sceglie il suo, insomma non vengono assegnati da noi come associazione. Ecco, è sempre stato così.
Ecco, e tra l'altro diciamo ancora una volta, la giornata clou sarà il 19 gennaio, ci dica allora bene che cosa accadrà in quella giornata, così anche gli orari, in maniera tale che coloro che ci ascoltano magari potranno organizzare al meglio la loro escursione.
Nella giornata del 19 si inizia la mattina alle 8 con la messa, quella storica, insomma, la messa dei cavallai, quella che veniva fatta anche nel secolo scorso. Successivamente a questo evento religioso c'è una sfilata per le strade del paese, sfilata in cui partecipano tutte le contrade che portano in testa il proprio cavallo alla benedizione, cioè la vestizione dei fantini. E poi nel pomeriggio ci sono le corse vere e proprie. Praticamente questa è la giornata clou del palio.
Ecco, so che poi peraltro sono già iniziate, oggi siamo al 10, ripeto, anche coloro che ci ascoltano in replica all'11 e il 12, sono iniziate, se non sbaglio, tre giorni fa le prime cerimonie. Di che si tratta e quali sono magari altri momenti importanti da qui al 19 che avranno luogo a Buti?
Praticamente subito dopo le epifanie sono iniziate le messe, i rinfreschi nelle sette contrade, tre in questa settimana e quattro nella prossima. Il sabato di questa settimana ci sarà la Cena Itinerante, che è un evento praticamente in cui il paese viene chiuso al traffico e chi viene può cenare con i nostri piatti tipici in edifici che non sono adibiti normalmente a questo tipo di cose, quindi si cena in vecchi frantoi, in scuderie, si cena in chiese sconsacrate, sale della banda, teatri e così via.
Questo, quindi, tutto questo nel paese comunque di Buti, nel centro di Buti,
sì,
giusto?
Sì, tutto questo nel centro di Buti.
Ecco, e tra l'altro, ecco, questo appunto diceva giustamente Alessandro Leporini, nella giornata di sabato, vale dire domani, per chi ci ascolta oggi, domani sabato 11, anche coloro che ci ascoltano il sabato 11 mattina possono ancora naturalmente organizzarsi per partecipare alla cena itinerante, ma anche coloro che ci ascoltano la domenica avranno comunque modo di partecipare al 19, alla giornata più importante ovviamente del palio di Buti. Sette sono le contrade che partecipano a questa competizione, vogliamo ricordare i nomi delle contrade?
Sì, le contrade sono intitolate alle chiese che sono nei rispettivi rioni, sono Ascensione, Pievania, La Croce, San Rocco, San Nicolao, San Francesco e San Michele.
Bene, ha superato il test di...
Che è la nostra nonna.
Ecco, Alessandro Leporini ha superato il test di ricordare tutte e sette le contrade. Qual è quella che ha vinto di più e qual è quella che ha vinto di meno?
Quella che ha vinto di più è San Francesco, che ha vinto per 9 volte. Quella che ha vinto di meno è San Michele, che ha vinto una volta sola nel 94.
E allora cerchiamo noi, così penso sia anche giusto di fare per San Michele, così porta a più vittorie il proprio palmarès. Vedremo chi vincerà, naturalmente comunque sia sarà una festa quella del 19 gennaio. Peraltro, ecco, venire a Buti non significa soltanto partecipare a questa importante manifestazione il palio. Vogliamo anche allora ricordare cosa c'è di interessante da fare, da vedere a Buti e magari nel territorio circostante.
Buti è un paese che nasce in periodo medievale, quindi c'è una parte di centro storico in cui c'è chiaramente il castello, che si può, il castello l'interno non è visitabile, però per esempio tutta la parte di strade che sono collegate, quelle sì, ci sono alcune ville di tempo mediceo, quindi in cui si possono vedere affreschi, giardini, cose di questo tipo qui, e c'è tutta la parte, per esempio, circostante il paese, che è una parte verde, quindi in cui si possono fare le classiche attività che si fanno in campagna, quindi ci sono sentieri da percorrere, ci sono piste ciclabili per mountain bike, ci sono per esempio molti maneggi che offrono la possibilità di prendere i cavalli per poter girare i nostri boschi. Questo è quello che si può fare, insomma, quando siamo a Busi. E naturalmente è un paese votato alla ristorazione, quindi da noi si mangia benissimo.
Ecco, allora apriamo questa pagina gastronomica. Cioè, già in qualche modo introdotto forse il piatto principale. Vogliamo ricordarlo di nuovo e magari aggiungere uno o due?
Il nostro piatto principale chiaramente è la crippa alla butese, che poi è il piatto del palio, è il piatto che i nostri paesani mangiavano all'inizio secolo la mattina del giorno dei festeggiamenti.
Ma è una trippa al sugo? È una trippa al sugo? Come è fatta?
Sì. È praticamente una trippa che viene cotta con verdure, pomodoro, salsicce, quindi viene cotto tutto insieme. È un piatto molto saporito, diciamo così.
Sicuramente poi anche si adatta ovviamente a questo clima invernale, però vogliamo, magari ci sono anche coloro che magari proprio non amano assolutamente per forza la trippa, per quanto sia un piatto naturalmente eccelso, però qua vogliamo ricordare un altro prodotto, piatto tipico della zona di Buti.
A chi non piacciono magari i piatti con carne, potremmo ricordare per esempio il bordatino, che è praticamente una zuppa di cavolo, fagioli e farina di mais, che viene fatta qui. Era un piatto povero che facevano le nonne e tutto le viene fatto.
Ecco, va bene, quindi così abbiamo accontentato un po' i diversi palati. Ecco, per arrivare peraltro poi a Buti, noi in particolare ci riferiamo sempre magari alla capitale, ecco, che strada occorre fare? Noi siamo ovviamente vicino Pisa, che strada occorre fare per arrivare soprattutto dalla zona di Pisa ormai?
Per venire dal Lazio, vabbè, si arriva fino a Firenze, si prende la FIP lì, uscita Ponte d'Era, e da lì ci sono circa 8 km di strada normale. Oppure si può fare il lungo costa, quindi venire su da Colle Salvetti, Livorno e arrivare fino a Cascina, e anche da lì ci sono circa 8 chilometri.
Ecco, quindi ci sono itinerari diversi, tutti belli quando si parla, insomma, tra nord del Lazio e Toscana, si parla naturalmente di regione splendida, quindi si può unire l'escursione proprio specifica legata al Palio di Buti con itinerari che passano sempre per territori sia a livello naturalistico sia anche di villaggi e cittadini di grande importanza. Vogliamo anche ricordare in conclusione, Alessandro Leporini, magari sia un sito internet sia un numero telefonico di riferimento per chi volesse maggiori informazioni.
Il sito internet nostro è www.paliodibuti.org e lì sopra si possono trovare informazioni sia per gli itinerari sia dove mangiare, si può trovare tutto e vedere anche le corse degli anni precedenti. Per informazioni vi lascio un cellulare che è 380-765-0752, che è il numero di cellulare dell'associazione.
Benissimo, allora io ricordo entrambi questi dati, il sito internet www.paliodibuti.org e il numero del cellulare dell'associazione Palio delle Contrade 380-765-0752. Questi sono i dati utili che abbiamo potuto dare quest'oggi sul Palio di Buti, grazie ad Alessandro Leporini, consigliere dell'associazione Palio delle Contrade. Tanti auguri ancora a lei. Quanti sono gli abitanti di Buti?
È un paese abbastanza piccolo, fa circa 5.000 abitanti.
5.000 abitanti che si chiamano? Ecco, a tutti i 5.000 butesi, 5.000 più o meno butesi, tanti tanti auguri sia per questa importante manifestazione del Palio, sia naturalmente ancora una volta per un sereno e buon 2014, a cominciare da Alessandro Leporini, che oggi ci ha parlato per l'appunto da Buti. Ancora grazie e alla prossima volta.
Grazie a voi, arrivederci.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia 105 FM.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!